la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Allora, iniziamo alle 8:03 la newsline di questa mattina, lo facciamo subito con il LAM e con Matteo Rossi per sapere questa settimana pasquale come si presenta in Toscana. Matteo, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Raccontiamo di oggi, poi vediamo un po' come andiamo, qual è la tendenza.
Sì, tanto oggi è una bella giornata, anche se poi atteso un peggioramento a partire dal tardo pomeriggio, quindi la giornata trascorre piuttosto bene, con cielo poco nuvoloso, locali addensamenti in Appennino, poi invece fra il tardo pomeriggio e la sera arriva un nucleo d'aria fredda dal nord Europa che porterà un po' di instabilità e quindi qualche rovescio sparso limitatamente inizialmente alle zone orientali, quindi Mugello, Alto Mugello, Appennino Aretino. E poi però in serata, nottata, qualche rovescio sparso potrà registrarsi anche sul resto della regione. Le temperature oggi salgono fino ai 16-19 gradi, quindi si sta decisamente bene a metà giornata. Poi domani una giornata un pochino più nuvolosa già dal mattino, qualche fenomeno soltanto sull'Appennino orientale con venti da nord-est, quindi domani una giornata molto ventosa, molto fastidiosa, anche fredda. Da questo punto di vista calano le temperature intorno ai 12, 14, 15 gradi le massime. Poi per il resto della settimana, prima di arrivare alla settimana pasquale, resta una circolazione da nord-est, quindi un tempo piuttosto stabile, senza grossi fenomeni, piuttosto freddina, nel senso che sono temperature in media o leggermente sotto la media, ecco, quindi comunque senza fenomeni di rilievo.
Matteo Rossi, grazie per il momento e buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:40 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Controradio.
Le 8 e 10, molte notizie importanti per questa settimana pasquale che si apre. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda l'arresto di un 17enne per terrorismo, progettava una strage a scuola. Questa notizia arriva da Perugia. Sulla cronaca locale, il Corriere Fiorentino riporta: morì cadendo dalla finestra dell'ospedale, non fu suicidio, la paziente era in preda al delirio, i medici non l'aiutarono, maxi risarcimento di 675.000 euro. È verosimile, hanno detto i giudici, che la caduta della paziente agitata e confusa sia stato risultato di un tentativo incongruo di allontanamento dal reparto utilizzando la finestra. I medici non l'avevano ricoverata nel reparto di psichiatria. Questa è una notizia che arriva da Pisa ed è una notizia di più di 10 anni fa, una storia del 2015. Per intenderci, la Repubblica: guerra e meteo, allarme albergatori a Firenze, prenotazioni per Pasqua in calo, vuota una camera su quattro. Tutti i giornali locali e nazionali, i telegiornali, veramente la notizia è stata data con dolore e dispiacere da tutti. Addio a David Riondino, titola la Repubblica, così anche il Corriere Fiorentino, il Tirreno, la Nazione, gli altri giornali di quest'oggi. Il Corriere titola: dalla Biblioteca Nazionale ai palchi con PFM e De Andrea. Addio a Davide Riondino, cantastorie visionario. Un ricordo di Davide questa mattina con Paolo Endel, che saluto e ringrazio. Buongiorno Paolo.
Caro Raffaele, buongiorno buongiorno a chi ci ascolta.
È il tono, è un tono scocciato di quello che deve ricordare ancora, perché ci stanno lasciando tanti amici in questo periodo ed è impegnativo, scocciato nei confronti della morte, che è una scocciatura evidentemente.
Ecco, esatto, scocciato ma anche rassegnato, e questo è il rischio, perché porca miseria, in questi ultimi annetti ha cominciato Sergio Staino, ha dato il via. E poi è un continuo, se Bruna, Sergio Sacchi, direttore artistico del Club Itenco, e il mio carissimissimo amico David, per una di queste malattie che vanno di moda oggi, tra l'altro, che gli ha preso alla gola proprio la sua, come dire, il suo strumento di comunicare con gli altri, sia a parole sia col canto.
Paolo, ci racconti dei primi tempi, perché voi questa vostra arte, questo vostro talento, senza santi in paradiso, ve lo siete proprio inventati da zero. Eravate delle persone come tanti altri. E poi che è successo?
È più che... No, un'arte non credo, è proprio un bisogno fisiologico a un certo punto che è scattato, no? Di reagire alle cose brutte della vita, a tutto ciò che non ti piace, cercare di esorcizzarlo giocandoci sopra, contro, intorno e scherzando, soprattutto l'arte del cazzeggio che io con lui praticavo quotidianamente e anche qui mi mancherà moltissimo in messaggi in qualsiasi momento della giornata. E col gioco è nato questo fatto di fu lui, pensa lui, quando io ancora ero molto impegnato nel periodo della televisione, molto impegnato con l'attività politica nel periodo delle lotte studentesche, stavo pensando a questo, capito?
Chiaro.
Quindi non avrei mai detto, ma io da grande salgo su un palcoscenico e mi metto a fare il grullo, per carità. Lui aveva cominciato già da prima e faceva il cantautore, sempre con questo spirito, con questo taglio, questa chiave ironica in tutto quello che faceva, ma era un passo molto avanti a me, anche perché come cantautore aveva già scritto delle bellissime canzoni. E fu lui, vedendomi disorientato in un periodo difficile e con tutto alle spalle, che mi disse: ma scusa, vieni sul palcoscenico, giochiamo insieme, mi fai da cameriere maggiordomo. E io mi presentavo in scena col coraggio dell'incoscienza giovanile, e magari portavo da bere e poi andavo via spaccandomi una mela in testa, ecco. A forza di spaccarmi mela in testa, e se ne sento le conseguenze, soprattutto per come ragiono e come nella vita sono andato avanti su questa china, e così ho seguitato il gioco, però è lui il colpevole, ecco, lui mi ha portato per la prima volta su un palcoscenico.
Però Davide era straordinario, perché incasellarlo è praticamente impossibile. Questa nota surreale di fondo in tutto, e poi mille storie in mille modi diversi, con la chitarra, senza chitarra, con la voce, il collettivo, sì, Victor, sì, Sara, la televisione, quella che funzionava, quella che piaceva, quella che era veramente popolare nel senso migliore del termine. Faceva di tutto Davide.
Era un vulcano di idee continuamente, ed era quello che temevamo addirittura di lui, e ci scherzavo sopra spesso con Sergio Staino, perché quando capitava di parlare con Davide qualche progetto lo tirava sempre fuori, qualche progetto, centinaia di progetti, di idee, si potrebbe fare, ma perché non facciamo? Alla fine ti ci perdevi, no? Perdevi l'orientamento, e c'era sempre comunque un tracciato da seguire, un qualcosa che poi lui ha seguito, appunto, come tu giustamente dici, è stato tante cose: attore, cantautore, musicista, poeta, ha tradotto anche moltissime testi, canzoni, dal francese, dallo spagnolo, le ha tradotte in modo molto bello. Queste cose non sono conosciute, ma le mandava in giro agli amici, e io le conservo come un tesoro adesso che non c'è più.
Ci mancherà moltissimo, soprattutto perché ha interpretato insieme ad altri una stagione di grande autenticità artistica, dove non c'era quello spirito commerciale, dover piacere, dover vendere, no Paolo?
Era tutto l'opposto in lui. Pensa che lui ha scritto Maracaibo, che poi ha cantato mirabilmente Luco Lombo, ma era talmente su un altro pianeta che non era, gli sfuggivano anche le cose concrete, pratiche, quindi per diversi anni non ha avuto la proprietà come autore di Maracaibo, cosa che poi gli è stata riconosciuta in ritardo, quindi con relativa perdita anche di guadagno, che sarebbe stato un guadagno più che meritato, visto che la canzone l'ha scritta lui e la musica è sua. E quindi, ecco, aveva proprio l'aria del poeta che camminava su un altro terreno rispetto a noi comuni mortali, e aveva questa grande ironia, quindi era sempre un gioco veramente. Io mi sono chiesto: con chi cazzeggio adesso? Quindi, caro Raffaele, aspettati che io ti mandi verso le 2-3 di notte qualche cosa che avrei mandato a Riondino, e così, visto che la tua disponibilità e la tua generosità, ti toccherà.
Io ci sono, ti aspetto sempre, perché il gioco continua, Paolo. Il gioco
grazie
continua.
Raffaele, grazie a Controradio, perché da quando siamo nell'era di Tele e Radio Meloni non si può ascoltare altro che Controradio e Radio Popolare.
Un abbraccio Paolo Endel, grazie.
Grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti che ci ascolta, grazie.
Can I get a witness? Can I get a witness? Can I get a witness? Where the fuck? new friend. It's a means to an end.
Le 8:20, buttiamola in politica, fatti, tendenze, vizi, vezzi della politica locale e non solo, con Tommaso Ciuffoletti. Tommaso, buongiorno, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Partiamo dallo scenario più globale, se sei d'accordo, poi veniamo a vedere il rosso fiorentino 2B. Però per lo scenario globale siamo ad un mese di guerra con l'Iran in Medio Oriente. Trump ha annunciato di nuovo, poi vedremo nel corso della giornata che cosa annuncerà, che l'Iran ha accettato l'accordo, ma sono dichiarazioni abbastanza labili da questo punto di vista. Però sembra di essere nel pantano, qui si parla di truppe di terra, l'Afghanistan sembrerà Disney World in confronto.
Sì, l'hai detto, perché la situazione attuale è quella per cui siamo nelle condizioni peggiori fino a domani, perché è una situazione che, messa come messa, può tendere solo al peggioramento, laddove invece qualcuno non inizia a ritenere che sia opportuno trovare un'alternativa. Mi pare che ci abbiano sicuramente iniziato a pensare gli americani, che iniziano a chiedersi cosa hanno da guadagnare loro, in maniera molto cinica, non perché siano stati mossi da afflati di chissà quale volontà di pace universale, ma banalmente il gioco inizia veramente a valere la candela. E iniziano a porsi questa domanda anche negli ambienti più vicini al presidente. Dall'altra parte invece Israele è piuttosto convinta che per lei il vantaggio sia sempre e comunque danneggiare il peggior pericolo per la propria sopravvivenza, che è chiaramente l'Iran, e quindi, diciamo, per loro il gioco vale quasi sempre la candela, anche nelle condizioni che poi tendono in realtà solo a peggiorare il quadro medio orientale. Loro stessi si stanno interagando non solo in questo confronto diretto con l'Iran, ma sul fronte nord con il Libano, e si è riaperto anche quello con gli Houthi, che appunto dallo Yemen hanno ripreso a bombardare Israele. Nonostante questo, Israele ha chiaro che secondo loro l'idea, almeno con questo governo, con questa amministrazione attuale, danneggiare l'Iran vale sempre e comunque la candela. Poi ci sono tutto quel mondo delle monarchie sunnite del Golfo, che iniziano però anche loro, ben prima degli Stati Uniti, ormai è qualche tempo che iniziano a chiedersi cosa avranno loro da guadagnare, visto che per adesso stanno pagando solo il prezzo forse più salato a questa crisi, prezzo che però poi paghiamo anche noi, e quindi tutto farebbe supporre che sarebbe il momento opportuno per sedersi e trovare una soluzione. Ma ribadisco, la situazione di oggi è la peggiore possibile, almeno fino a domani, perché visti gli attori in campo e il loro agire più o meno razionale, ma una razionalità che a volte sfugge alla nostra comprensione, la possibilità che invece le cose peggiorino, secondo me, non è assolutamente la meno probabile.
Da una parte si parla di inizio della fine del trumpismo, dall'altra parte Trump se la gioca col paradosso dell'asino. Cioè, mentre noi siamo qui a ragionare di storia, di confini, di geopolitica, Mossadegh, cioè, lui non gliene frega niente, e alle volte nel paradosso dell'asino queste persone arrivano all'obiettivo. Cioè, questa in questo momento la sliding door dove ci troviamo per quello che riguarda Trump, non so se la vedi anche tu questo scenario.
È un'ipotesi molto interessante, assolutamente plausibile. A volte i paradossi dimostrano di sapersi applicare alla realtà molto più dei ragionamenti complessi, perché nella loro immediatezza arrivano subito al dunque. Ed effettivamente con Trump questa vicenda pare più che razionale nella sua totale razionalità. Tuttavia consideriamo comunque che, nonostante ovviamente l'indirizzo preso da Trump sia quello appunto per cui si muovono contro di lui dei movimenti che dicono no kings, no? Che quindi si rivolgono all'idea di ormai a vedere in lui qualcuno che tende a monarchizzare quella che invece è considerata storicamente, no, una delle democrazie più antiche di questo pianeta. Tuttavia continua a sopravvivere intorno un'amministrazione che ha ancora voce in capitolo. In realtà temo che nel caso soprattutto dell'Iran sia un'amministrazione di appunto ancora retaggio neocon, non so se ti ricordi, ma insomma tutto a quel pensiero alla base delle iniziative disastrose prima in Iraq e poi in Afghanistan, che in realtà tenderebbero a spingere verso e hanno spinto verso la soluzione militare in Iran. Quindi in realtà il paradosso potrebbe quasi essere che forse questa guerra è più figlia della volontà permanente ancora di quel retaggio neocon che non di quella flatomaga più tipicamente trampiano, che invece rispetto a questo avventurismo internazionale tende ad avere un'opinione molto meno positiva e potrebbe anche farne pagare le conseguenze in termini elettorali allo stesso Trump.
Ora legge elettorale, tutti zitti e muti, se no si va a votare, e qui siamo sullo scenario nazionale invece. Sarà un terremoto sto referendum?
Un terremoto sì. Un terremoto sì, soprattutto per il centrodestra, dove, se dovessimo dirla sincera, io nello scenario politico italiano considero che ad oggi ci siano due fuoriclasse in attività. Uno potrebbe essere Zaia, ma lo teniamo da parte perché per ora si è sempre misurato solo nel suo Veneto. Ma se giochiamo sul livello nazionale ed escludiamo per esempio Prodi, che ormai non lo consideriamo esattamente in attività, i fuoriclasse sono due, che sono Matteo Renzi e Giorgia Meloni, dove Giorgia Meloni è avvantaggiata dal fatto di non essere Matteo Renzi e quindi non avere tutti quei difetti dell'ego che tipicamente hanno tradito Renzi nei passaggi cruciali della sua vicenda politica. Ecco, dopo il referendum mi pare che l'effetto che il referendum ha ingenerato in Meloni sia il venir fuori di quell'ego che finora era stato sempre tenuto un po' a bada. Già sul finire della campagna referendaria, l'esporsi più diretto di Meloni, nonostante anche i sondaggi non consigliassero una presa di posizione mettendoci, come si dice, la faccia o prendendo la primazia della campagna, ecco lì si inizia a vedere forse qualche crepa nella costruzione, finora devo dire piuttosto solida, dell'avventura politica di Meloni, e un certo renzismo del adesso ci penso io, adesso comando io, adesso vi dico io come si fa, tende a una cosa pericolosa. Forse è un dato caratteriale che emerge, non lo so, però a volte la politica è fatta anche di questo e non mi sembra un buon segno per i sostenitori di Meloni almeno.
Dalla vendita di droni a soli 1.000 euro all'Arabia Saudita, questa è la notizia del giorno secondo me, che riguarda l'Ucraina, il grande hub di droni, al referendum e al campo largo, in tutto questo scenario globale, il 50° di Controradio come influisce secondo te?
Il 50° di Controradio è incredibile intanto, perché avere questa lunga vita, io ricordo sempre che una delle frasi che raccontano forse meglio di altre che cosa vuol dire un'esperienza è che la durata è la forma delle cose. Un'esperienza che dura così a lungo è la forma di qualcosa che ha un senso e l'ha avuto per tante persone e continua ad averne per tante persone, ed è bene che continui ad averne, perché è il senso di qualcosa che si permette la libertà di informare gratuitamente chiunque abbia la cortesia di sintonizzarsi sulle frequenze o magari invece collegarsi tramite internet al sito e ascoltarlo quindi in streaming, come si dice, ma va bene lo stesso, sono due forme che però permettono la stessa fruizione di che cosa? Di un messaggio che racconta la città, racconta non solo la città ma allarga lo sguardo oltre la regione, l'Italia, al mondo, e lo fa con quella stessa libertà d'opinione che per esempio ha permesso anche a me, che sono pure, se vuoi, anche leggermente non perfettamente inquadrabile in una certa vicenda, però di trovare un modo per raccontare, parlare, proporre spunti, a volte condivisibili, a volte meno, ed è questa la grande ricchezza, la grande risorsa che spero continuerà a essere il patrimonio non solo di Controradio ma di tutti coloro che l'ascoltano da quei prossimi 50 anni.
Lo speriamo davvero, Tommaso Ciuffoletti, grazie. Per queste tue riflessioni, come sempre, guai se le idee fossero sempre condivisibili, sarebbe una noia mortale, oltre che un esercizio estremamente sterile, per cui è sempre un piacere ascoltarti. Tommaso Ciuffoletti, buttiamola in politica a lunedì prossimo, no, perché lunedì prossimo è festa, è lunedì dell'angelo, esatto. Quindi a quello dopo, o forse a martedì, ma esatto. vedremo. Grazie Tommaso Ciuffoletti.
Grazie Raffaele, un abbraccio, ciao.
Love me so, come little baby. Never wanna let me go, come little baby. Tell me what I wanna know.
pochi secondi, pochissimi secondi, alle 8.30, lunedì 30 marzo 2026, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, la Newsline continua, ci occuperemo di abuso d'ufficio e del caso Italia tra pochissimo.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Medio Oriente, nelle ultime ore si segnalano diversi attacchi israeliani su vari fronti. Almeno 3 palestinesi sono stati uccisi in un raid vicino a una moschea di Gaza City. In totale, tra ieri e oggi, sono state 10 le vittime, 18 i feriti nella striscia. In Libano, l'esercito di Tel Aviv ha lanciato un avviso di evacuazione per alcuni quartieri di Beirut. La missione UNIFIL riferisce che un casco blu dell'ONU è stato ucciso in un'esplosione nel sud del paese, dove da ieri l'esercito israeliano ha ampliato la sua offensiva. In Iran, nella notte, le forze israeliane hanno colpito infrastrutture militari nella capitale, Teheran. Un raid iraniano ha invece centrato un impianto di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait, uccidendo una persona. Il regime di Teheran, infine, ha anche seguito la condanna a morte di 2 membri dell'organizzazione dissidente dei Mujahideen del Popolo.
Gli Stati Uniti potrebbero prendere il petrolio iraniano impadronendosi dell'isola di Kharg, lo ha detto Donald Trump questa notte in una intervista al Financial Times. Il presidente statunitense ha spiegato che tra le opzioni sul tavolo questa sarebbe la sua preferita, paragonandola a quanto fatto in Venezuela. Da tempo si parla di un possibile attacco di terra dell'esercito americano, anche se le trattative proseguono. Con Teheran sono in corso negoziati sia diretti sia indiretti, ha aggiunto sempre il leader della Casa Bianca. Oltre all'incursione sull'isola di Kharg, il Pentagono avrebbe messo a punto anche un piano per sequestrare l'uranio arricchito dell'Iran.
E Trump mette Cuba nel mirino. L'isola sarà la prossima, sta fallendo. Noi saremo lì per aiutarla, ha detto il presidente statunitense. Da tempo l'Havana vive una profonda crisi economica causata dall'embargo sul petrolio imposto dalla Casa Bianca. Il New York Times scrive però che Washington avrebbe consentito a una petroliera russa di raggiungere Cuba. A bordo si stima che ci siano oltre 600.000 barili. L'arrivo è previsto domani. Consentirebbe al governo cubano di guadagnare qualche settimana prima che le riserve di carburanti finiscano.
Oggi Matteo Salvini riunisce la segreteria della Lega nel contesto delle tensioni interne alla destra dopo la sconfitta al referendum. In settimana Antonio Tajani incontrerà Marina Berlusconi, che lo contesta premendo per un cambio alla guida di Forza Italia. Giorgia Meloni ieri sera è tornata a farsi sentire pubblicamente, celebrando i 91 fermi preventivi avvenuti a Roma prima di una commemorazione di 2 militanti anarchici morti probabilmente mentre stavano preparando un ordigno. Il decreto sicurezza funziona e in questa direzione che il governo continuerà a muoversi, ha scritto sui social network la Presidente del Consiglio.
Un 17enne pescarese che vive in provincia di Perugia è stato arrestato con l'accusa di progettare una strage a scuola. Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero sequestrato documenti che contenevano indicazioni su sostanze chimiche pericolose e sulla fabbricazione di armi. Il 17enne sarebbe stato in contatto con un gruppo Telegram suprematista in cui venivano celebrati massacri con matrici di estrema destra come quelli avvenuti a Utoya in Norvegia e a Christchurch in Nuova Zelanda.
Il tennis, Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami battendo in finale il ceco Lechka per 2-7-0. Con questo trionfo il tennista italiano realizza il cosiddetto Sunshine Double, ovvero la vittoria nei tornei della città della Florida e di Indian Wells in California, che si disputano a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Sconfitte invece per Sara Errani e Jasmine Paolini, battute nella finale del doppio femminile.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, possibili disagi per incidente in uscita a Rioveggio per chi proviene da Firenze. In A11 code verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipilicode a tratti, ancora una volta verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ricordiamo inoltre la chiusura del tratto compreso tra Darsena Toscana Est e Livorno nelle due direzioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli proseguono i getti per la sede tranviaria in Viale Europa nel tratto da Via Svezia a Via Andorra con provvedimenti di mobilità. Può aversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio, una radio stupenda.
Contro Radio è una radio stupenda, 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Controradio.
We'll be right back.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40 per questo segmento della Newsline, seguiteci anche in video sui nostri social con la Controradio TV. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che il Parlamento europeo ha adottato una direttiva per contrastare la corruzione che di fatto ritiene indispensabile il reato di abuso d'ufficio, reato che però l'Italia aveva cancellato con un provvedimento dello scorso mese d'agosto, agosto 2024. La direttiva europea stabilisce a livello di Unione Europea le fattispecie di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi dell'Unione, tra cui corruzione nel settore pubblico e in quello privato, appropriazione indebita, ostruzione della giustizia, traffico di influenze, esercizio illecito di funzioni, appunto l'abuso d'ufficio, arricchimento illecito legato alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato, e in qualche modo prova anche, diciamo così, a armonizzarne le sanzioni. L'Italia ha votato peraltro a favore di queste regole, quindi, ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, spero che la direttiva sia applicata, diciamo così. Ora l'Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie tra le più gravi nell'ambito dell'abuso d'ufficio, e questo l'ha detto la relatrice Rachel Garcia Ermida. Questa mattina ne parliamo con Cristina Von Boris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Buongiorno a lei, bentrovata e grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
E saluto e ringrazio anche il senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Dario Parrini. Senatore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati.
Cristina Von Boris, ci aiuta a capire questa notizia che io ho provato ad illustrare, però ce la spiega anche concretamente, diciamo così. Che significa tutta questa cosa intorno all'abuso d'ufficio?
Significa che fino all'agosto 2024 l'Italia aveva nel codice penale, all'articolo 323, questo delitto, che era un delitto un pochino di chiusura dell'intero sistema dei reati di pubblica amministrazione, di cui i più gravi erano la corruzione, quindi il pubblico ufficiale che riceveva denaro o altre utilità per compiere atti o dell'ufficio o contro l'ufficio, la concussione, quindi il pubblico ufficiale che costringeva un privato a dargli denaro o altre utilità per compiere i suoi doveri o violarli, e poi via via. E la norma finale era l'abuso d'ufficio, che era una norma, diciamo, più generale, che puniva il pubblico ufficiale che, violando la legge o regolamenti o altre norme, favoriva intenzionalmente qualcuno o addirittura lo danneggiava, oppure ometteva al pubblico ufficiale che ometteva atti del suo ufficio. Questa norma era stata modificata 3 volte rendendola sempre più stringente, cioè limitandone l'applicazione, e alla fine nell'agosto 24 è stata direttamente abrogata per quello che si dice la paura del potere di firma dei pubblici amministratori, cioè il Parlamento che ha abrogato questa norma ha detto che i pubblici amministratori sono troppo spaventati da questa norma, che è troppo larga, troppo generica, e quindi la aboliamo. Il problema è che in quel momento c'era la proposta di direttiva che è stata approvata, c'era già, e si diceva che tutti gli stati membri della Comunità Europea dovevano introdurre l'abuso d'ufficio, salvo chi ce l'aveva già come noi. E poi era stata approvata la Convenzione Merida dell'ONU in Messico nel 23, che stabiliva sempre che nella lotta della corruzione questo abuso d'ufficio era fondamentale, perché serviva comunque a individuare non solo dei comportamenti riprovevoli, ma anche a individuarne altri eventualmente collegati. Noi invece l'abbiamo abrogata in quel momento, e ora questa risoluzione del Parlamento dice all'articolo 7 che va introdotto di nuovo.
Ecco, ora le chiederò tra pochissimo, come dire, di raccontarci anche nel suo lavoro che cosa ha significato e significa avercelo o non avercelo un, una fattispecie di reato come questo. Però lei ce l'ha spiegato benissimo, senatore Parfini, la paura della firma tra amministratori e funzionari pubblici, che in qualche modo si è detto può paralizzare l'azione amministrativa per timore di responsabilità penali, un reato troppo vago, fonte di procedimenti infiniti, dal basso tasso di condanne si ingigantisce la burocrazia. Lei che pensa, senatore Parrini?
Ma penso che abolire la fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio sia stato un gravissimo errore da parte della maggioranza di centrodestra. Noi, durante il dibattito parlamentare che si è svolto nel 2024, abbiamo tra l'altro segnalato come probabilmente sarebbe andata a finire, cioè facciamo presente il pericolo che l'Italia imboccasse una strada completamente anomala rispetto al resto dell'Unione Europea, anche perché la Convenzione di Merida ovviamente era nota e era molto, diciamo, anche sotto i riflettori la proposta di direttiva che poi è diventata direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo nei giorni scorsi. Se ci fosse stato realmente il timore di ostacolare, rendere difficile il lavoro degli amministratori pubblici, si sarebbe potuto, diciamo, attraverso il dialogo con l'opposizione, noi non ci siamo sottratti, vedere se non si poteva definire meglio ancora la fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio, in modo da eliminare il rischio di interpretazioni, diciamo, troppo larghe, arbitrarie, e quindi si sarebbe potuto magari circoscrivere ulteriormente sulla scia di quanto fatto negli anni passati. I nostri appelli sono stati ignorati, perché evidentemente non era quello l'obiettivo che il governo, il ministro Nordio soprattutto, perseguiva, ma quello di indebolire il contrasto alla, diciamo, all'inadempimento dei doveri d'ufficio da parte dei funzionari pubblici, perché l'abolizione del reato di abuso di ufficio, vorrei ricordarlo, segue l'intervento che è stato fatto sul la fattispecie di reato del traffico di influenze, anch'essa fortemente ridotta. Quindi era un segnale generale quello che il governo voleva dare, ed era un segnale contro quello che stava succedendo nel resto d'Europa. Adesso la frittata è fatta, che ne dicano gli esponenti della maggioranza. La direttiva, vorrei ricordarlo, è un atto vincolante del Parlamento europeo. Non è che uno Stato membro è libero di applicarla o di non applicarla, la deve recepire entro un dato termine, e quindi, se non lo fa, può essere sottoposto a procedura di infrazione, e quindi i cittadini di quello Stato possono essere, diciamo, costretti, tra virgolette, perché se paga lo Stato, pagano loro, a pagare delle sanzioni pecuniarie se il recepimento non avviene.
È chiaro. Questo è chiaro.
Bisogna secondo me fare questo auspicio, che la volontà di collaborazione con l'opposizione e la volontà di fare le cose in linea con l'Europa, e quindi di non indebolire il contrasto all'illegalità nell'esercizio di funzioni di pubblica amministrazione, ci siano nella stagione che ci aspetta, in cui dovrà essere recepita la direttiva, cambiando decisamente strada rispetto a quello che invece è avvenuto nel 2024, quando il governo si è mosso, e anche il ministro si sono mossi con molta iattanza, con molta prepotenza. Ecco, da questo punto di vista spero siano stati anche un po' consigliati alla prudenza e ammaestrati dall'esito del referendum.
Di questo parliamo in conclusione, però che Simon Boris, posso chiederle, nel suo lavoro, lei come si è occupata tantissimo di reati connessi ai cosiddetti colletti bianchi e altro, che cosa cambia? Ci fa degli esempi concreti per capire cosa significa avere o non avere un reato di questo genere?
Allora, non posso fare esempi concreti del mio lavoro, però posso fare esempi concreti di processi conclusi in generale.
Senza fare nomi e senza fare riferimenti, ci mancherebbe altro, certamente.
Certo,
certamente.
Certo. Allora, intanto volevo precisare che rispetto al numero di abusi d'ufficio iscritti, l'80% sono studi del 2020-21, venivano archiviati, quindi in realtà la magistratura cercava di raccogliere prove sufficienti prima di rinviare a giudizio un pubblico amministratore. E, allora, quali sono per esempio i tipici esempi di abuso d'ufficio? Ah, ecco, volevo dire anche che le condanne nel 2020 sono state in tutta l'Italia 30 passate in giudicato e 30 patteggiamenti. Quindi, insomma, il numero era limitato. Serviva però intanto a indagare su comportamenti che oggi non sono più puniti, e lascio agli ascoltatori il giudizio su questi comportamenti. Ad esempio, i favoritismi nel campo medico, quando per esempio si utilizzava una sala operatoria al di fuori del servizio pubblico e si operavano parenti e amici, oppure la polizia municipale che toglieva le multe a parenti e amici o che le dava ai propri nemici, oppure la polizia municipale che ometteva di controllare ambulanti abusivi, un pubblico ministero che accedeva abusivamente ai sistemi informatici riservati sulle notizie per darle chi non le doveva dare, e per esempio i giudici che davano consulenze tecniche in cambio anche di chiaramente non di denaro, perché diventava corruzione, ma per favorire amici e parenti. Quindi, insomma, una serie di comportamenti che riguardavano magistrati, riguardavano sindaci, per esempio l'assessore che partecipava e votava una delibera che dava alla propria clinica dove lui lavorava una sovvenzione, del denaro. Quindi erano tutti comportamenti, a volte spia, si dice, di comportamenti ulteriori, perché se questi comportamenti venivano tenuti in cambio di denaro diventava corruzione. Oppure nell'ambito, per esempio, edilizio, avere dato concessioni edilizie in un territorio dove non si potevano dare o averle negate a chi ne aveva diritto. Questo poteva essere, quindi serviva una notizia di reato che poteva venire da un cittadino, poteva venire anche da altri forze dell'ordine, per cominciare a indagare. E l'indagine poteva portare, tramite perquisizioni, audizioni di testimoni, insomma la classica indagine che svolge un pubblico ministero, a trovare anche ulteriori reati che possono essere falsi in atto pubblico, nel caso di concessioni illegittime in violazione di legge, poteva essere una corruzione, effettivamente poteva essere una concussione, insomma potevano essere tanti altri reati e violazioni edilizie. Oggi non c'è più questo reato da iscrivere, e si possono eventualmente, ma se ci sono grandi evidenze, iscrivere violazioni edilizie, falsi ideologici. Certo, è molto più difficile avviare un'inchiesta, e queste inchieste spesso hanno avuto insomma degli esiti positivi per quanto riguarda anche gli altri reati, cioè al di là del numero minimo di condanne per abuso d'ufficio vi sono stati esiti molto positivi per tutti gli altri reati. Si pensi, oggi non è più punito il medico che svolge un servizio pubblico in un ospedale che dirotta i pazienti presso la propria clinica privata. Quindi tutti questi comportamenti, a volte anche non collegati ad altri reati, non sono più punibili. Questa è stata una scelta libera del legislatore, ma bisogna capire che ci sono delle sacche che rimangono senza tutela penale, soprattutto per i cittadini che poi subiscono insomma questi reati, no? Perché per uno che viene favorito ce ne sono altri e tanti altri che invece subiscono un pregiudizio.
Infatti non c'è dubbio, naturalmente noi non possiamo chiedere a Simone Bovis di raccontarci le cose, diciamo, nello specifico, anche se la tentazione è sempre fortissima perché è un pozzo di esperienza e di storie da scriverci molti libri. Per fortuna che Simone Bovis scrive libri, come dire, di fiction, come l'ultimo a Firenze, Giravoce, un libro bellissimo, però non c'entra appunto con cose che non possiamo raccontare alla radio. Senatore Parrini, il risultato referendario che ombra getta su questi ragionamenti che stiamo facendo?
Ma il risultato referendario ha rappresentato molte cose, anche la punizione di una maniera arrogante di affrontare le questioni della giustizia, quindi credo che possa indurre a una riflessione chi finora si è comportato in maniera così disinvolta. Insomma, io penso che il messaggio che i 15 milioni di elettori che hanno votato no hanno mandato alla maggioranza è un messaggio anche di sfiducia in un modo di procedere con la clava su questi argomenti senza ascoltare le opinioni dell'altra parte, e mi pare che insomma questa grande massa di italiani abbia anche voluto dire che il principio di indipendenza della magistratura, ovviamente, la separazione dei poteri, ovviamente, l'integrità della nostra Costituzione, ovviamente, ma anche la difesa della legalità in generale, sono valori importanti che non possono essere compromessi creando un sistema di regole che è molto severo con i deboli, è molto lassista con chi invece ha tanto potere economico, politico o abusa della propria forza e del proprio ruolo. Quindi direi che se il messaggio di questo referendum deve essere colto appieno, bisognerebbe un preciso cambio di strada da parte dell'attuale maggioranza. L'applicazione di questa direttiva, che ripeto non è un optional ma un atto obbligato, è un terreno su cui si misurerà se questo messaggio è stato diciamo compreso e vuole essere raccolto oppure no. Alcune dichiarazioni che ho sentito nelle prime ore dopo il voto del Parlamento europeo da parte di Procaccini, che è un europarlamentare, o in Italia da parte di Bignami, non è che inducano ad un grande ottimismo, perché mi pare che il racconto che viene messo in campo sia: ma non è vero che ci obbligano a reintrodurlo, le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione che sono rimaste nel codice penale bastano a soddisfare la direttiva. Sono tutte cose non vere. Ecco, se il dibattito dovesse svolgersi su questi binari sarebbe un problema.
E infatti, che Simone Bovis, voi vi state predisponendo, come dire, ad un cambiamento dovuto a questa direttiva europea, immagino.
Ma noi siamo soggetti alla legge, per cui se il Parlamento non introduce l'abuso è un po' difficile applicare direttamente questa direttiva, che dico, leggo l'articolo 7, dice: gli stati membri adottano le misure necessarie affinché i pubblici amministratori, se commettono gravi violazioni di legge, insomma introducano questo reato, che ricalca in termini ancora più stringenti quello che era l'abuso d'ufficio. Quindi noi, se il Parlamento non adotta una legge penale che introduce nuovamente un abuso d'ufficio, non possiamo fare nulla. Certo è che vi erano stati tanti giudici che avevano sollevato il conflitto alla Corte Costituzionale in ordine all'abrogazione del reato, dicendo proprio che la proposta che era stata fatta al Parlamento europeo di introdurre questo reato, cioè di dire a tutti gli stati membri di adottarlo, e la Convenzione di Merida avrebbero impedito l'abrogazione, e la Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento era libero del decidere con una sentenza che tutti noi rispettiamo, ma certo non sembra del tutto aderente a quello che erano le direttive, e noi sappiamo che l'articolo 117 della Costituzione ci vincola anche al rispetto. Quindi questo però è un rispetto che deve avere il legislatore, quindi attendiamo di vedere cosa deciderà il Parlamento.
Una battuta che si muove adesso sul... come dire, sulle conseguenze dell'esito referendario, posso chiedergliela?
Sì, no, devo dire che è stata una battaglia, insomma io la definisco epocale, che ha avvicinato, ha avuto il merito di avvicinare di nuovo la magistratura a tutta la cittadinanza, perché tanti magistrati che si sono iscritti al Comitato del No, che hanno fondato insieme alla società civile il Comitato del No, hanno partecipato veramente a centinaia, decine di dibattiti in tutte le sedi, alle università, ai licei, a ogni tipo di associazione in cui venivamo invitati, e questo veramente ha portato i cittadini a comprendere il pericolo di questa riforma, che avrebbe certamente ridotto l'autonomia e l'indipendenza, era veramente molto pericolosa, parlava di separazione delle carriere, ma in realtà introduceva norme molto molto pericolose. E devo dire che la cittadinanza ama ancora la nostra Costituzione, e vedere così stravolti 7 articoli ha indotto una mobilitazione incredibile, anche se non erano state autorizzate a votare fuori sede, a differenza delle ultime elezioni europee, e quindi tantissimi, ho visto soprattutto i giovani, cioè è stata una cosa meravigliosa vedere questi giovani impegnati, che hanno letto, hanno voluto capire con la propria testa e hanno deciso in maggior parte di votare no. E questo, devo dire, rende la magistratura più non forte, ma più indipendente e solidale con le persone che hanno meno strumenti per difendersi. Quindi devo dire, uno degli effetti sarà che i cittadini potranno continuare a stare tranquilli, che i magistrati tratteranno tutti in modo uguale davanti alla legge.
Senatore Parrini, siamo in chiusura, veramente 30 secondi, ma veramente dobbiamo predisporci a poter andare a votare in anticipo, secondo lei? Questo per scindere dall'approfondimento di questa mattina, ma non posso non chiedergli una cosa brevissima su questo.
Ma non lo so se questa sarà la decisione della maggioranza, non mi sembra che abbiano questo coraggio. Certamente la botta del referendum è stata una botta molto grande, la credibilità di Giorgia Meloni, la sua immagine, io credo siano state colpite in maniera poco rimediabile. Da cittadino mi auguro che sappiano diciamo imprimere una svolta all'azione di governo. Finora in 4 anni non hanno affrontato in maniera efficace un solo problema degli italiani, sarebbe bello che traessero tesoro da questa, che facessero tesoro di questa sconfitta per occuparsi finalmente dei problemi dei cittadini, a partire dagli stipendi, le liste d'attesa in sanità, il precariato dei giovani, la sicurezza delle città. Insomma, c'è tanto da lavorare, speriamo che la batosta elettorale abbia aperto gli occhi e che spinga ad attuare un cambio di marcia, ma non credo che ci saranno elezioni anticipate.
Dario Parrini, grazie davvero per essere stato con noi, grazie Christine Bomboris per queste informazioni, queste riflessioni, per aver partecipato al nostro approfondimento. Buona giornata, buon lavoro a voi.
Grazie.
Buona giornata, grazie.
Grazie, a presto.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 con Controradio si racconta, con la voce dei suoi protagonisti, vecchi e nuovi.
E dalle 20.45, grande festa al Temax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest, Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo, dalle 7 alle 19.30. Ascolta Controradio. E poi, tutti al Temax a festeggiare. TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I owe.
Le 9:10, parliamo adesso della festa degli stili di vita. Domani, il 31 marzo, al Nelson Mandela Forum, 20 tavoli tematici, 400 partecipanti impegnati a costruire un messaggio collettivo sulla salute. Una nuova edizione della manifestazione è promossa dalla Società della Salute, il Comune di Firenze, l'ASL Toscana Centro, Arcat Toscana, WISP, la Regione Toscana, insomma molti soggetti per prevenzione, consapevolezza soprattutto tra le nuove generazioni. Nicola Palesu, l'assessore delle politiche sociali del Comune di Firenze, buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Ci racconta di questa festa degli stili di vita, di cosa tratta, come funziona, quali sono gli obiettivi?
Certo, allora intanto aggiungo ai soggetti che hanno partecipato all'organizzazione di questo importante momento di partecipazione e anche i quartieri fiorentini, tutti e cinque i quartieri fiorentini, perché è un evento che si rivolge all'intera città. Quest'anno il titolo dell'iniziativa è Tavoli di vita, le scelte che contano, e permettetemi una battuta: tra le scelte che contano, quest'anno ci metterei anche a ascoltare Controradio per il suo compleanno il 31 di marzo.
È una questione di stile di vita,
anche
esatto.
Questa cosa. Le scelte che contano per noi significa creare uno spazio di partecipazione per i giovani, come l'anno scorso, anche quest'anno il festival è destinato ai giovani e alla partecipazione dei giovani. Per noi il protagonismo dei giovani è la base di questa iniziativa. Ci piacerebbe che da questo momento, che si svolge, come giustamente veniva detto, in tavoli tematici di discussione e confronto su temi che riguardano lo stile di vita sano per tutti, ci piacerebbe che da questo momento, poi nel corso dell'anno, scaturissero nuove opportunità di partecipazione e di costruzione di messaggi per la salute di tutti i cittadini, in particolare poi dei giovani, che saranno loro i protagonisti nell'elaborazione di messaggi positivi.
Complice lo sport e complice anche una grande consapevolezza in merito ai temi ambientali, ci sono sicuramente, come dire, degli elementi di criticità, però tra i nostri giovani c'è anche tanta consapevolezza in più rispetto a prima, no?
Certo, tanta consapevolezza, e lo dimostrano i numeri di partecipazione a questo evento. Anche quest'anno ci saranno più di 400 partecipanti tra ragazzi e esperti, e la consapevolezza nasce proprio dal fatto che i giovani hanno costruito insieme a noi il programma, gli ambiti tematici, e avranno la possibilità di confrontarsi con persone esperte che guidano il gruppo, ma poi di elaborare i propri messaggi per la città. E la consapevolezza va a toccare temi di grande sensibilità per i nostri giorni. Ci sono i temi legati all'alimentazione, all'uso delle sostanze, un bere consapevole, e la salute mentale, l'uso dei farmaci, l'attività sportiva, sono tutte tematiche di grande interesse per i giovani, e noi pensiamo che sia corretto che siano proprio i giovani a trasmettere messaggi ai propri coetanei. Quindi ci saranno momenti di confronto tra pari e la possibilità proprio di elaborare dei messaggi che vadano a stimolare gli stili di vita e a condividere tra i giovani, diciamo, il messaggio, un approfondimento, una riflessione, una consapevolezza. E cercheremo di farlo anche coinvolgendo progetti attivi sul nostro territorio, capaci di trasmettere attraverso podcast, attraverso i social, questo tipo di attività.
Anche perché dalle sue parole si capisce che il messaggio è anche un superamento della prevenzione classica, cioè non è più il non fare delle cose con dispiacere che vorremmo fare, però abbiamo capito che fanno male, ma è stare dentro dei percorsi per costruire delle vite più sane, più belle da vivere, insomma.
Certo, è un percorso di consapevolezza. La consapevolezza ci porta a compiere delle scelte con maggior presenza, e le scelte che ciascuno di noi compie quotidianamente sono quelle che costruiscono il nostro percorso di vita, e fare delle scelte consapevoli significa fare delle scelte dove ciascuno di noi è maggiormente protagonista, maggiormente presente e capace di di descrivere e disegnare il proprio percorso di vita. Questo è un progetto che coinvolge realtà importanti del nostro territorio. Non so se è stata citata anche ARCAT e la WISP, che sono con noi nell'organizzazione, insieme alla Società della Salute. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione, insieme al Comune ci sono i quartieri, ci sono tante realtà e tante associazioni che operano nel nostro territorio. È un grande movimento di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani e di persone esperte e capaci che possono insieme ai ragazzi trovare uno spazio di confronto e costruire messaggi che noi riteniamo più corretti, perché nascono proprio da una riflessione compiuta dai nostri ragazzi e dai nostri giovani cittadini, che poi saranno i cittadini di domani, ma che contribuiscono oggi alla costruzione del proprio futuro.
È un grande messaggio, è un grande sforzo, un grande impegno collettivo sulla salute, quello che si mette in piedi con la festa degli stili di vita al Nelson Mandela Forum domani, con i tavoli tematici, tanti, centinaia di partecipanti. La ringrazio, assessore, per aver detto anche delle cose molto belle, perché domani è anche un po' la nostra festa, questo lo stiamo ricordando spesso in questi momenti, i nostri 50 anni, per cui la ringrazio per la notazione che ha fatto qualche minuto fa.
E io ringrazio voi per questa opportunità, grazie.
Buona giornata all'assessore Nicola Paleso, assessore delle politiche sociali del Comune di Firenze.
You can't get what you want.
La 9.20 mi hanno lasciato solo dalle prime ore del mattino nella conduzione di quest'oggi, perché Chiara Pelli evidentemente era impegnata in altre
altro,
cose.
Sì,
che cosa? Dove sei andata a quest'ora del mattino?
Ma sono andata in Rai, Raffaele, a parlare di Controradio. Che cosa stranissima, no? Magari a volte ci siamo andati per parlare di commentare notizie, o sicuramente, insomma, siamo abituati a dare notizie, non a raccontarci. E invece sono andata lì a raccontarci e raccontare 50 anni in 3 minuti. Ti immagini?
Cosa molto, molto difficile, o forse semplicissima.
Però ringraziamo, sì, anche i colleghi della sede regionale della RAI che ci hanno dato questo spazio alla vigilia del 50esimo, in questo conto alla rovescia che ci sta mettendo un po' d'emozione addosso. Sembrano i preparativi.
È un matrimonio?
No, un matrimonio no, ma insomma, senti un po'.
Mamma mia, queste le facce.
Incontri le persone per strada e ti dicono: allora martedì ci vediamo al Tenax.
Domani sera
sarà un evento mondano.
Sarà assolutamente un evento imperdibile. Ma tutta la giornata di domani, insomma.
Tutta. Partiamo dalle 7. Allora, ne abbiamo detta poca di carrellata di programmazione che ci sarà domani. Abbiamo detto 12 ore di diretta non stop, le voci vecchie di ieri, di oggi. In realtà qualche anticipazione la possiamo dare.
E diamola.
Allora, torneremo insieme, io e Jimmy Tranquillo, e apriremo dalle 7 del mattino fino alle 9. E già questo mi sembra una reunion importante, ma non saremo noi più importanti, saranno le voci che animeranno la storia di Controradio sin dalle prime ore, appunto, in onda, e avremo vari contributi nel nostro spazio. Avremo anche un video della sindaca Funaro che ci ha mandato caldo per farci gli auguri sinceri, sentiti da ascoltatrice innanzitutto, perché abbiamo chiesto non cappelli politico istituzionali, non vogliamo, no, il presenzialismo domani i protagonisti siamo noi, ce lo diciamo, e vogliamo festeggiarci, divertirci, muoverci con il nostro pubblico
e basta.
Quindi chi è ascoltatore, chi è ascoltatrice, si faccia avanti in questa veste. Però, e così è stato, così come sarà anche per Gaia Nanni, Bollani, Piero Pelù, Banda Bardot, senti quante ne dico, Dario Brunori, ma ce ne saranno altri, perché è come la panna come la panna montata, sta crescendo
assolutamente. Ma anche perché, come dire, la cosa poi bella è che è difficilissimo raccontare 50 anni in 3 minuti, ma è anche semplicissimo, perché alla fine noi poi siamo quello che siamo.
Quello
che le persone ascoltano normalmente. Magari apriamo anche un po' i microfoni se qualcuno vuole.
Apriamo i microfoni, assolutamente. Gli auguri in diretta. C'è questa linea, lo 0557399933, che deve rianimarsi domani. Sì, ci sarà anche il numero WhatsApp, ma insomma, fatelo bollire questo telefono. La regia, ci sarà Mirko, ragionier Crescioli, alias Benedetto, tu con Tony in studio, che già tremo, insomma.
Mamma mia, no, io domani non mi sveglio nemmeno, faccio compleanno a casa.
Ma poi delle accoppiate, Barbasso Barone, responsabile musicale, Giustina che sarà con Pierluigi e poi si avvicenderà con Domenico Guarino, Sara Maggi che puntellerà un po' tutta la giornata, ma tutti i protagonisti anche fuori onda e davanti al microfono, quelli che più conoscete e meno conoscete, e soprattutto il suono della radio di questi 50 anni. Abbiamo cercato per quanto possibile, ma qualcosa abbiamo recuperato di veramente emozionante.
Sicuramente sentiremo tante voci dal presente, come dicevi tu, anche dal passato. Sarà anche divertente sentire delle voci che hanno fatto contro radio.
Scusi, è questo il caffè botte? No, è il caffè notte.
Ah, meno male.
La gente che sta facendo da mesi un lavoro di riscrittura della memoria, veramente, che poi tradotto in italiano significa che ha passato anni ad ascoltare i vecchi tape, i vecchi nastri.
Vi si sbloccheranno ricordi in ogni minuto domani, perché queste saranno le incursioni che saranno un po' la prassi sonora. Ma ieri dobbiamo anche dircelo, siamo stati in edicola più che in radio ieri, perché veramente Repubblica, Corriere, Nazione ci hanno tributato e diciamo, insomma, anche giustamente un I 50 anni di Controradio, mezzo secolo di passione tra rock, impegno e ironia. Il titolo su La Repubblica. Poeti, birra con Fulvio Paloscia. Poeti, birra, eroe, musica, mezzo secolo di Controradio, così nacquero le onde libere. Benedetto Ferrara ci ha messo lo zampino.
Ci ha messo le birre.
Ci ha messo la birra, infatti io guarda.
Vabbè.
Da quel bandone in Via dell'Orto, il viaggio alle origini del sogno, tipico stile Ferrara, no?
Qui immagino. È un grandissimo. Di che stiamo parlando?
E poi tu, ma ci hai messo del tuo sul Corriere, Contro Radio 50 anni insieme, imperdibile articolo. Il 31 marzo 76 nasceva l'emittente della controinformazione, dall'era di Settignano all'Oltrarno, dalle soffiate sulle cariche della polizia alle news dal Golfo, martedì una festa al Tenax.
Ma Alias c'è domani?
Ma certo che c'è.
Mi raccomando.
C'è, allora, se volete vi do anche il timing, dalle 11.30 c'è Alias, ma lo immaginiamo qui già da prima, e soprattutto il DJ set di Alias al Tenax, fra i DJ set di Barbasso, Pierluigi, poi aiutami perché mi perdo, ci sarà anche Lorenza. Lorenza, tu te la ricordi in onda, Lorenza?
Certo. Ma qui stiamo parlando di qualche annetto fa, stiamo parlando di...
Che da Los Angeles è venuta apposta per festeggiare noi e che ci porterà tutta la sua storia di quella fase della radio che io non ho vissuto, ma che mi è arrivata, diciamo, con ogni rivolo, perché ormai questi 50 anni erano attesi.
Domani bisognerà cercare di non commuoversi, non sarà facilissimo. Alessandro scrive: nei prossimi giorni vado a prendere la macchina nuova, la seconda cosa che fo, c'è scritto così, io porto testuale, è trovare e memorizzare Contro Radio e La Radio. Buon compleanno Alessandro, grazie.
Che bello
Alessandro, veramente una bellissima
possiamo
cosa
anche
Alessandro
dire...
compra una macchina da 85.000 euro. Adesso un dettaglio, lasciamo perdere.
Ma Aquila ci sarà, il Giaca, guarda, ci sarà poi Silvia Boschero, poi voi vi chiederete, ma ci sarà anche, ma faranno sentire anche, sì, ci sarà anche quella che pensate voi. Sì, ce la mettiamo tutta domani, scheletri fuori, scheletri dentro, tutto.
No, Giovanni Gozzini e Giorgio Mastrada, sarà un'emozione sentirli insieme, sarà un'emozione sentire Francesco Crescioli condurre una trasmissione di hard rock metal heavy core. No, non lo fa, ma io ci riuscirò un giorno.
Questa sarà una delle prossime leggende di Controradio. Le tante che condivideremo insieme domani, raccontateci aneddoti, perché qui non lo possiamo condensare neanche in una 72 ore la storia di Controradio, ma ce la metteremo tutta domani in diretta e poi ci muoveremo al Tenax perché sarà anche un momento di sfogo liberatorio. Dalle 20.45 in ingresso libero, tantissimi DJ set, tantissimi ospiti. Vi immaginate a Los Angeles, Jimmy?
Hello
DJ. Ci racconteranno anche questo, no? Ce ne sarà di tutti i colori.
Un'ascoltatrice una volta mi disse, lei tutte le volte andava a fare un viaggio per lavoro, per piacere, per dovere. Tornava, cioè nel momento che si apprestava, diciamo così, alla copertura del 93-6, del 98-9, dice, ecco, in quel momento io capivo di essere arrivato a casa. E questo è appunto un modo per raccontare 50 anni di radio in pochi secondi.
Si
può fare anche questo. Domani lo faremo per tutto il giorno, 12 ore di diretta, e poi dalle 20.45 al Tenax di Firenze per il 31 marzo 1976, i 50 anni di Controradio, per cui restate con noi. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, che esattamente tra un minuto dopo succede tutto. Mirko Roppolo, naturalmente, Benedetto Ferrara, alle 12.45 il giornale radio regionale. Ci risentiamo naturalmente nel corso della giornata con le news nazionali e internazionali.
Aspetta, servono arancini per domani? Sì, Carmelo, certo. Arancini, tanti arancini, 50 almeno.
Per domani, per dopodomani. Servono sempre. Continuate ad ascoltarci.